Belle voci.
Da Nicola Colotti in regia, da Sara Tognola al microfono, buongiorno, ben ritrovati a quest'ultima puntata della settimana che abbiamo scelto di trascorrere con Oppi De Bernardo, poi ve lo presenteremo bene, in modo approfondito e soprattutto originale, come lui originale. Ricordate, era il mese di marzo del 2018, l'installazione Apolide, che ha visto la Piazza Grande di Locarno letteralmente invasa da migliaia di salvagenti colorati, per la precisione 6.500 di ogni forma, che hanno occupato una superficie di 3.500 metri quadrati. Mentre da sabato 26 ottobre a giovedì 14 novembre la Piazza Manzoni a Lugano ha ospitato un grande cerchio di scarpe gialle, scarpe quindi come simbolo di identità e metafora del cammino di ogni persona. Titolo dell'installazione: Panopticon, realizzata con alcuni detenuti della stampa e del penitenziario di Milano Bollate, per ricordare anche quello che è il carcere ideale, creato nel 1791 dal filosofo e giurista Jeremy Bentham. Quindi una testimonianza silenziosa sui percorsi di vita emarginati della società in attesa di una riabilitazione senza pregiudizi. Benvenuto, Oppi De Bernardo.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Dunque, docente, artista, un creativo, un libero creativo, davvero ho difficoltà a definirla.
No, grazie mille per queste belle parole, ma
è bandita troppa umiltà,
No,
e modestia,
no,
sono bandite.
Cerco solamente di realizzare quello che sono le mie emozioni e la mia vita.
Beh, questa è una gran fortuna, riuscire a farlo.
Sì, sono molto fortunato, lo dico sempre che sono un privilegiato.
Dunque, Oppi De Bernardo, mi piacerebbe questa mattina riflettere attorno a quelle che sono state le sue opere, sue installazioni, e commentare alcune opere passate. Quindi, Apolide. Apolide, intanto, quest'isola colorata in Piazza Grande a Locarno, che era un suo sogno, cioè il sogno di un mondo senza confini, di un mondo bello, variopinto.
Sì, esatto.
Che è rimasto un sogno.
Sì, è rimasto un sogno. Purtroppo i sogni magari è giusto che non si avverino mai, quindi magari è giusto che sia così. Sì, era un sogno un po' una rivincita di tutto quello che assistiamo ogni giorno in televisione, questi sbarchi, queste guerre, queste ingiustizie, e quindi era un po' un sogno utopico di veder realizzare qualcosa di colorato, un'isola appunto di colore dove non esistono pregiudizi, non esistono razze, colori e distinzioni di alcun genere.
Un'opera di salvezza è stata anche definita, era arrivata sotto Pasqua, era una Pasqua bassa quell'anno del 2018, che comunque riguarda tutti, tutto il mondo, perché tutti noi, come lei ha ben detto, abbiamo bisogno di essere salvati da qualcosa.
Sì, esatto, io uscivo da un periodo un po' brutto della mia vita, dopo la perdita di mio padre, e quindi ho sentito l'esigenza di partire, quindi ho fatto un viaggio in solitaria dove sono stato prima a Londra e poi in Nuova Zelanda, e là ho potuto stare con me stesso e capire realmente cosa volessi dalla mia vita. Poi nel rientro sono andato a trovare dei carissimi amici a Palermo, e là ho fatto un viaggio a Lampedusa dove purtroppo ho visto le coste dove continuamente arrivano questi sbarchi, e lì mi sono detto: ok, voglio realizzare un'opera dove posso far ragionare le persone su questo problema che esiste, ma sempre di più siamo quasi assuefatti, siamo quasi abituati a queste immagini, a queste scene.
Tristemente abituati, quindi un'esperienza toccante, Oppi De Bernardo, che l'ha portata a mettere in scena questa condizione nel cuore di Locarno, trasformata appunto in quella che è stata, almeno noi, io me lo ricordo così, non so il nostro pubblico, un'isola utopica, no? Senza confini, senza etnie, senza razze, con tanti colori.
Sì, volevo, perché allora io ho fatto le scuole, l'Accademia di Brera a Milano, da Alberto Garutti, Ed è stato veramente un insegnante strepitoso perché lui faceva ragionare proprio sul concetto di opera d'arte. E lui ha sempre insegnato che se un artista realizza un'opera d'arte per un museo o una galleria d'arte, può realmente fare quello che vuole. Nessuno può dire nulla perché è in un contesto museale, quindi sei tu che entri in questo contesto. Mentre se si lavora in una piazza, quindi in un luogo pubblico, bisogna fare veramente attenzione a cosa si realizza, perché le persone che non interessa nulla di arte, non capiscono nulla di arte, vengono invasi da quest'opera d'arte. Quindi bisogna veramente capire cosa si sta realizzando per non rovinare e anche destabilizzare l'osservatore.
Quindi un rispetto della sensibilità di chi guarda l'opera.
Esatto, e quindi ho cercato veramente di lavorare su quello che è l'immagine, perché oggi noi viviamo quasi totalmente di immagine, senza guardare più i contenuti, e quindi ho cercato di realizzare quest'opera prima di tutto che fosse il più colorata possibile, e poi volevo dei salvagenti, perché la parola stessa implica appunto la salvezza di qualcosa o di qualcuno, e volevo delle forme di animali, perché gli animali sono liberi, gli animali in libertà, e quindi mi piaceva unire tutte
Quelli che
queste.
sono in libertà.
Quelli che sono in libertà, non quelli che teniamo nelle gabbie, sì. E quindi ho cercato di unire tutte queste mie idee. Poi chiaramente durante la realizzazione sono successe cose strane, perché i famosi fenicotteri, quando sono arrivati tutti questi salvagenti, io aprendoli ho visto che c'era questa forma, questo colore molto forte di fenicottero. Ma io guardavo il colore, non guardavo la forma o l'animale in sé. E quindi ho detto: ok, quando realizziamo l'opera, tutto il rosa deve essere davanti, perché l'osservatore che arriva in piazza deve essere avvolto in questo rosa per poi perdersi in tutti gli altri colori. E quella è stata un'intuizione che è nata proprio durante l'allestimento.
Ah, d'accordo. Questa installazione ha creato anche delle polemiche,
Molte.
ricordiamo, chiaramente, però è un buon segno.
Sì, nel senso che la polemica più grossa è stata della plastica, chiaramente e giustamente dico. Io avevo già trovato delle ditte che avrebbero riciclato tutta questa plastica per realizzare delle panchine, che poi avrei voluto donare alla città di Locarno per far sedere le persone e ragionare ancora su cos'è appunto l'opera d'arte o a ragionare in generale. Però è chiaro, non è stato così, perché poi abbiamo visto come è andata a finire, che a un certo momento c'è stato un assalto generale. E quindi è sparito tutto, perché poi i salvagenti dovevano andare a tutti i bambini delle scuole elementari e degli asili nido, perché la mia idea è quella di volevo regalare appunto un salvagente a ogni bambino, perché io penso che un bambino felice, che fa un'infanzia felice, sia anche un adulto felice, quindi un adulto diverso.
E poi è arrivato Panopticon, l'ultima creazione, l'ultima installazione in Piazza Manzoni a Lugano, realizzata con i detenuti del carcere di Lugano e Bollate. Vogliamo riparlarne perché magari non tutti l'hanno visto, oppure chi l'ha vista non si è reso conto della profondità, no? Di questa idea.
Sì, l'idea nasce da una chiacchierata con il mio amico Geo, che appunto si discuteva in generale di tutto, della vita, dell'arte, tutto, e siamo arrivati a questo scritto di Luigi Pirandello, dove dice appunto: prima di giudicare me o il mio passato, indossa le mie scarpe, percorri il mio cammino, cadi dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io, solo allora potrai giudicare. E lì ho cominciato a ragionare su come potevo mettere in opera questo scritto. E chiaramente il percorso, la scarpa, è quella che più indica il cammino di ogni persona. E quindi parlando con i detenuti, perché il lavoro all'inizio era diverso, però parlando con i detenuti ho capito che dovevo usare le loro scarpe, perché proprio quelle erano quelle che loro indossavano quotidianamente. Quindi ho chiesto loro le loro scarpe usate. Queste scarpe usate le ho prese tutte, le ho portate nel mio atelier e ho creato delle gomme siliconiche, dei
Quindi
calchi.
dei
Dei
calchi, ah,
calchi.
sì.
Queste gomme siliconiche, praticamente il negativo, l'ho poi riportato nelle carceri di Bollate e di Lugano e i detenuti hanno proprio realizzato loro fisicamente queste 2500 scarpe di tutti i generi con una gomma poliuretanica, che è una gomma, una schiuma chimica, e hanno proprio realizzato loro queste scarpe. Poi queste scarpe le ho appunto portate a Lugano in piazza e ho realizzato il fiore della vita, perché dall'alto si vedeva il fiore della vita. Fiore della vita perché praticamente nelle piante se non c'è il fiore non ci sarà il frutto. E quindi era un po' una metafora di una seconda vita per loro, no? Quindi hanno sbagliato, stanno giustamente pagando, e però possono avere la seconda possibilità, una seconda vita. Quindi con le loro scarpe mi piaceva l'idea di creare questo fiore della vita.
Io sono stata all'inaugurazione, forse non abbastanza per renderci conto del significato, però entrando in questo cerchio si ha proprio quasi l'impressione di essere in un labirinto, a volte, oppure in una prigione. Però entro questa prigione tu puoi, visto che sei in un fiore, puoi creare, hai la libertà di creare e soprattutto direi di pensare, perché io credo che questo sia l'invito a Pide Bernardo.
Sì.
O di ripensare.
Sì, e sono adesso ormai parecchi anni che cerco sempre di realizzare delle opere dove l'osservatore non si ferma solamente a quello che vede, all'immagine, ma ha la possibilità di andare a una ricerca più profonda di quello che è il significato o dell'opera stessa o di quello che vuol dire l'opera. E quindi mi piace veramente dove le persone possano interagire e discutere del lavoro, nel bene e nel male, perché comunque a non tutti piacciono le opere d'arte o piacciono le mie opere d'arte, perché ho avuto anche degli scontri molto forti con,
beh, ci mancherebbe,
con artisti, con persone. Però io dico sempre che il giudizio, la critica costruttiva fa parte del gioco e ci deve essere. Io sono sempre disposto alle critiche, qualsiasi critica costruttiva, perché è un arricchimento personale mio di crescita, sia come persona che come artista. Però appunto gli insulti gratuiti fine a se stessi, quelli non portano a nulla, neanche a un'evoluzione di nessun essere umano.
Dunque panoptico, l'abbiamo detto, in riferimento al carcere ideale progettato da Jeremy Bentham nel 1791, lui era filosofo e giurista. Questo concetto della progettazione di permettere a un unico sorvegliante di osservare, da qui opticon, no?
Esatto.
Osservare tutti i soggetti di un'istituzione carceraria senza permettere a questi di capire se siano in quel momento controllati o no.
Esatto, sì. Che poi è stato fallimentare, tra l'altro, questo progetto, quindi certo. È andato a cadere tutto questo.
Però il concetto è originale, perché si rifà anche alla
mitologia greca,
Argo Panoptes,
esatto,
no?
Sì.
Che questo gigante che aveva un centinaio di occhi, considerato quindi un ottimo guardiano.
Sì, esatto, mi piaceva molto questo elemento, questo nome, perché poi questo nome porta a tantissime altre idee, e poi perché panoptico appunto è un cerchio e quindi si ricollega il cerchio al fiore della vita, perché comunque, tornando al discorso di prima, quando si realizza un'opera pubblica bisogna sempre tener conto anche della parte estetica. E quindi mi piaceva questo connubio, questo appunto mischiare il panopticon con il fiore della vita e via dicendo.
È anche panoptico in metafora di un potere invisibile che tra l'altro ha ispirato scrittori come filosofi come Foucault, Chomsky, Bauman, Orwell addirittura, sì. Per 1984.
Sì, beh, ma anche attualmente noi siamo costantemente osservati ovunque, nel senso sia dalle videocamere, video di sorveglianza, o dal telefonino stesso, dal nostro cellulare, dove possono localizzarci in qualsiasi momento. Quindi veramente una società dell'osservare, dell'osservazione, del quasi spiati. A me sinceramente fa un po' paura essere sempre sotto controllo, sotto i riflettori, quindi...
Come uscirne allora? Lei una soluzione ce la sta dando, l'abbiamo definita un creativo libero, lei si sente un privilegiato, questa è una strada, quella di usare la creatività, ascoltarsi anche, parlava di panchine prima.
Sì, sono un privilegiato perché prima di tutto posso esprimere con la mia arte i miei sentimenti, le mie emozioni, le mie idee e poi perché io insegno, quindi... è una continuazione comunque della mia vita, del mio lavoro, perché insegnando coi ragazzi non è vero che io do solamente a loro, loro danno ma tantissimo a me, se io do il 10% loro, loro danno il 90% a me, quindi questo è un grosso privilegio, ho la fortuna di essere riuscito a unire l'utile e il dilettevole, perché comunque io parlo ai ragazzi, parlo di arte, parlo di immagini e anche lì li faccio ragionare su quello che è poi il contesto dove vivono tramite l'arte.
Mi viene in mente che nella lingua ebraica non esiste il verbo insegnare, esiste solo il verbo imparare.
Sì, esatto. Io imparo molto da loro.
C'è un messaggio per lei, Oppide Bernardo, da parte di un'ascoltatrice, dice: che bello, sono commossa, che belle persone ci fate conoscere, grazie.
Wow.
Un brano musicale, intanto potete immaginarvi in questo cerchio nel fiore della vita e poi parliamo anche di altro, Oppide Bernardo.
Volentieri.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. Kids around here look just like sticks. They trade old licks with a beat up six. I just smile and catch the groove. Got the girls all dressed in black, serious as heart attacks. Takes a little bit of getting used to. The old man with the whiskey stains lost the night, forgot his name. His poor wife was sleeping alone again. And it ain't hard to understand why she's holding on to her own hair. It's midnight in Chelsea. No one's asking me for favors. No one's looking for a savior. They're too busy saving me. I seen a lonesome rain to dry. Seems a chauffeur took a dive. So the secret's just later in a magazine I finally figured what it means to be a saint, not a queen. Two lustful lovers catch a spark, chase their shadows in the dark. Someone's getting off tonight. A big red bus that's packed so tight disappears in a trail of light. Somewhere someone's dreaming, baby. It's alright, it's midnight in Chelsea. Midnight in Chelsea. No one's pinning the dreams on me. No one's asking me to flee. I'm the man I wanna be. Chelsea girl sings sha-la.
I was there to see.
Pide Bernardo, c'è una bellissima immagine che ci ha spedito un'ascoltatrice del Fiore della Vita, quindi dell'ultima installazione in Piazza Manzoni a Lugano, Panoptico, e dice sotto: mi hanno commosso specialmente le scarpine dei piccoli. È vero, c'erano anche le scarpine dei piccoli.
Sì, perché alcuni detenuti di Milano mi hanno chiesto se potevano darmi anche le scarpe dei parenti, perché, come dice la frase, appunto, il percorso di vita, quando loro hanno sbagliato, anche i parenti hanno dovuto cambiare il loro percorso. E quindi io ho accettato chiaramente di mettere anche le scarpe delle mogli, delle compagne, e quindi si è mischiato tutto. Mi piaceva proprio l'idea di mischiare tutto, no? Quindi...
Ecco, mi viene in mente in questo momento, no, questo cerchio. Il cerchio però è anche inquietante, nel senso che non hai una destinazione, non puoi raffigurarti una destinazione.
Sì, il cerchio a me però piace anche molto, perché siamo un po' circondati dal cerchio. L'orologio forma comunque un cerchio, il famoso cerchio della vita, quando diciamo che ha concluso il suo percorso,
chiuso il cerchio. Certo.
Quindi lo stesso feto, quando è nel grembo della madre, è raggomitolato, che sembra quasi una pallina.
Un cerchio. Sì.
Quindi mi piace molto il cerchio, perché poi soprattutto quello di Il Fiore della Vita era un po' anche come una protezione, cioè all'interno è un po' come appunto come proteggere queste, sia l'opera che i detenuti.
Nicola Colotti, anche tu sei stato in questo cerchio in Piazza Manzoni?
Sì, la sera, tardi, passeggiando dopo aver bevuto un caffè nei pochi bar ancora aperti a quell'ora, e mi guardavo intorno cercando di capire il senso, e mi sono reso conto che per capire il senso bisognava probabilmente essere più in alto. Però mi intrigava al punto che, quando ho visto due giovani ragazze che erano così incuriosite dai singoli dettagli di questa scultura, di questa opera d'arte a cielo aperto, e una di loro, probabilmente presa dalla voglia di paragonare la propria scarpa a quelle che erano installate, addirittura ne ha divelta una, no? E dopo io gentilmente le ho detto: guarda che questa è un'opera d'arte, quindi attenzione, perché se cominciamo tutti a staccare le scarpe alla fine non ne resta più niente. Poi mi sono detto: forse anche questa è una metafora interessante, se tutti fossero andati a prendersi una scarpa, se la fossero portata a casa come ricordo, probabilmente alla fine non sarebbe rimasto niente, ma sarebbe rimasta comunque la sensazione del senso di questa opera d'arte. E riflettevo anche sul fatto che per una coincidenza, in questo caso direi persino fortuita e anche interessante, noi riprenderemo un po' il tema in forma diversa la settimana prossima, perché martedì mattina parleremo di un incontro che poi avverrà invece mercoledì a Manno alla Sala Aragonite per la presentazione del libro Un'idea più grande di me, con Armando Punzo, Rossella Menna e Matteo Bellinelli. Perché? Perché Armando Punzo è un regista teatrale, un autore teatrale che da 30 anni lavora con i detenuti del carcere di Volterra, e ci siamo detti che forse affrontare anche questo tema che può sembrare scabroso, cioè l'idea di fare attività artistico-teatrali con dei detenuti di un carcere di massima sicurezza, perché a Volterra sono detenuti anche condannati all'ergastolo, quindi persone che passano 20-25 anni dietro le sbarre, poteva essere l'occasione per evitare di fare quel buonismo che dice: beh, fare attività culturali, artistiche con i detenuti è un modo per emendarli. No, significa semplicemente, credo, varcare la soglia del carcere e vedere che al di là c'è un'altra realtà, e quando si esce vedere che cosa si è portato con sé. Sarà interessante sentire cosa racconta Armando Punzo, autore appunto di questo libro Un'idea più grande di me, dove parla di questo progetto che dura ormai da 30 anni e gli ha permesso addirittura di instaurare dei rapporti di amicizia con alcuni di questi detenuti che poi sono usciti dal carcere.
E in questo caso, Pide Bernardo, il concetto di colpa e di perdono sono centrali.
Sì.
Quando si vivono queste esperienze.
Sì, esatto, sono centrali. E
grazie Nicola.
Grazie mille. Sono centrali e io le ho vissute anche parlando con molti di questi detenuti, dove loro realmente sono coscienti di quello che hanno fatto, purtroppo, e loro stessi dicono: è giusto che io sia qui a... a pagare, quindi sono veramente coscienti di tutto quello che hanno purtroppo fatto.
Intanto sono arrivati altri messaggi, una fotografia riferita alla precedente installazione in Piazza Grande a Locarno, Apolide, e Aldo che scrive: complimenti al vostro ospite, una persona veramente speciale, bravissimo, vedi che riceve anche tanti complimenti.
Grazie.
Non solo critiche negative. Poi Giovanna dice: caro Bernardo, stai portando tanta commozione nelle nostre case, che insegnamento, le persone belle come te, lo scrive maiuscolo belle, e purtroppo sono incomprese da questa società, e grazie di cuore Giovanna da Locarno.
Grazie mille, grazie.
Bello,
veramente.
Sì, una bella molto, soddisfazione.
No, fa sempre molto piacere.
Bello essere, sono questi i riconoscimenti che danno forza, no? Che ti portano poi a dire ok, posso, sono sulla strada giusta, nonostante tutto.
Sì, no, è quello che dico continuamente anche ai miei colleghi, noi abbiamo sempre 20-22 allievi di fronte, e quando si parla, si discute, a tre sicuramente è entrato qualcosa in testa, e quindi quello già funziona, vuol dire che ha il suo scopo, che ha il suo senso.
Possiamo fare ancora qualche passo indietro con le nostre scarpe?
Certo.
Abbiamo intitolato tra l'altro questa puntata "Tu prova a camminare nelle mie scarpe", quindi questo concetto lo teniamo, o questa prova la teniamo per tutta la trasmissione, poi magari ci torniamo perché mi interessa anche parlare con lei, discutere con lei del tema, sul tema del giudizio, perché anche questo è centrale. Ma c'è una sua installazione, una sua opera che si intitola "Scacciapensieri" del 2012, credo al Museo Cantonale d'Arte di Lugano, quindi un'installazione realizzata per gli spazi dell'Ala Est, che affronta un tema profondamente rimosso, la morte.
Esatto, sì. Sì, in quasi tutte le mie opere comunque c'è questa leggera ombra che è tra la vita e la morte, perché purtroppo la morte fa parte della vita. Della
e torniamo
vita.
Al cerchio allora.
Esatto, esatto. E quell'opera l'ho realizzata appunto per far, più che altro, le persone dovevano fare un cammino, anche lì quindi si parla di percorso, in solitaria, dove a un certo momento del cammino, se si fosse girato, guardato a destra e a sinistra, non vedeva più dove era l'entrata e l'uscita, e quindi era immerso in questo bianco, perché c'era il pavimento bianco, le pareti bianche, il plafone bianco, era tutto bianco, e bisognava camminare scalzi proprio per avere il contatto diretto con la terra. E una volta percorso questo cammino si arrivava in una sfera quasi ovale, dove erano collocati nel muro più o meno 800 teschi, ma girati, dove si vedeva solamente la parte dietro. E mi piaceva l'idea appunto di lasciare queste persone nella luce, nella tranquillità, quasi a voler indicare che, non dico che la morte non fa paura, però non sappiamo realmente cosa c'è al di là, e quindi di viverla un po' più serenamente, nel senso di goderci di più la vita, perché comunque...
E i misteri della vita.
Esatto, perché comunque la vita è talmente bella e affascinante che va vissuta fino alla fine. Io dico sempre che, riprendendo un po' la frase di De André, meglio vivere con 1000 rimorsi e non con 1000 rimpianti, quindi veramente bisogna viverla fino alla fine, perché poi non sappiamo mai cosa ci aspetta realmente, e quello era un po' un modo di mettere in luce qualcosa di negativo, ma renderlo magari un po' più positivo, un po' più leggero.
Mi viene in mente un'altra frase di De André: meglio esserci lasciati che non esserci mai incontrati.
Esatto.
Fondo è questo, no?
Sì, esatto. Poi io adoro De André, difatti i miei amici mi odiano perché io De André dalla mattina alla sera.
E però, come avviene sempre nei suoi lavori, Oppie di Bernardo, le sue riflessioni su questo tema non si traducono mai in un'opera finita.
No. No, io cerco sempre di realizzare un'opera dove lascia veramente la possibilità a ogni spettatore di sfruttare al meglio quello che è poi la continuazione di quest'opera. Mi piacciono molto le opere dove non ci sia tutto e subito, ma il ritorno a casa deve sempre lasciare poi qualcosa di misterioso, di domanda, di perché ha fatto quello, come mai, cosa voleva dire. Questo mi piace molto, quindi sono anche molto restio a mettere a volte il titolo, le spiegazioni, perché succede a me moltissime volte quando vado in un museo, guardo l'opera e mi faccio un mio film mentale, mi immagino determinate cose, poi vado a leggere il titolo o la spiegazione e quasi non dico che mi rovina tutto, però mi lascia un po' così.
Dunque Rosa, e poi arriviamo anche alle critiche negative, sì, ma Rosa sì. Dice: secondo me il vero mistero è la vita, non la morte. Commenti negativi, tra l'altro c'è anche un non apprezzamento da parte di Patrizio che dice: complimenti per cosa? Per la sua pseudo arte. E questo lo uniamo a tutti quei commenti negativi che ricevette in occasione dell'installazione in Piazza Grande a Locarno.
No, ma va ripeto, bene. Va benissimo, nel senso, se magari dopo mi dice cosa ne pensa lui, cos'è per lui l'arte, tutto,
certo,
ma
chiediamo subito, esatto, a Patrizio
di modo che io possa anche migliorare se ho fatto degli errori, perché le critiche servono a questo, solamente la pseudoarte non mi basta.
Certo, un altro, mi viene in mente un'altra sua installazione, un altro, come le possiamo definire, opere, no? Sono comunque creazioni.
Sì, installazioni. Sì.
Il Palo della Cuccagna, sì. Nel 2011 in Val d'Otremer.
Sì, l'ho realizzato con Aldo Mozzini, un mio carissimo amico e artista di Zurigo, dove abbiamo voluto un po' riprendere delle vecchie tradizioni che sono sempre di più vengono a mancare. Io sono nato e cresciuto a Locarno, dove mi ricordo nel carnevale c'era il Palo della Cuccagna e dove appunto si formavano questi gruppi per raggiungere poi la cima, e quindi era una festa veramente di paese quasi.
Che poi è simbolo dell'abbondanza, no? Esatto, la Cuccagna.
Esatto. E nella Val di Travera abbiamo fatto questa installazione dove abbiamo messo come premio tutti dei prodotti tipici ma ticinesi, e poi abbiamo voluto mischiare tutto, dove su in cima c'era un fiore realizzato con delle luci colorate, e questo fiore era stato realizzato con le famose luminarie che si mettono in tutta Italia, queste luminarie che fanno da decorazione per le varie feste, sia Natale che agosto, e abbiamo fatto realizzare da una ditta di Napoli questo enorme fiore colorato e l'abbiamo messo in cima.
Un altro messaggio è di Fiorenzo, dice, scrive anzi: un libro spesso racconta del sentimento dello scrittore, una canzone lo fa ascoltare. A me spesso restano incomprensibili alcune opere. Grazie alla vostra trasmissione, alla spiegazione di questo artista, ora mi è entrato nel cuore anche lui con la sua visione. Complimenti. Quindi talvolta aggiunge Fiorenzo, una questione di ignoranza, lo vediamo nei semplici rapporti umani, figuriamoci nell'arte, difficile comunque da definire l'arte. Io capisco anche Patrizio che ha detto è difficile
ragione,
trovare
senso.
Un rapporto con l'arte, capirla, entrare sì. Anche nella testa di un artista o nel cuore.
Sì, hanno tutti perfettamente ragione, perché io dico sempre, anche parlando con i miei allievi, quando faccio vedere delle opere, loro chiaramente, come dicono tutti, ma come dicevo anch'io quando ero adolescente, quella la so fare anch'io. Cioè, cos'è quella roba lì? Si mette per terra una bottiglietta e si ricama sulla storia. Questo è vero, e tutto questo caos, questo casino, l'ha creato Marcel Duchamp, che lui appunto è stato il primo artista dove ha...
Il ready made.
Esatto, ha scardinato tutto. Cosa ha fatto? Lui ha preso un urinatoio, l'ha girato, l'ha messo in un museo e ha detto, da lì ha detto praticamente che ogni oggetto di uso quotidiano messo in un contesto diverso, quindi in un contesto museale, esso stessa diventa opera d'arte. E lui da lì non ha più fatto arte, ha solo giocato a scacchi, perché ha detto ormai adesso ha azzerato tutto. E quindi lì è nasce veramente il grande casino, il grande caos. Perché...
Beh, la grande provocazione poi.
Esatto, però da lì tutti, giustamente o ingiustamente, possono dire vabbè, ma allora io metto qualsiasi oggetto e diventa opera d'arte. Sì e no, nel senso sì, lo può fare, però poi è chiaro che dietro ci sono dei meccanismi più seri, più grandi, che sono i contesti museali, le gallerie, i curatori, che stabilisce se quella è un'opera d'arte o quella no. Cioè non è tutto così facile, così scontato.
Le invasioni barbariche è un altro titolo di un'altra installazione alla Rada di Locarno, credo tra il 2008 e il 2009, quindi stiamo andando indietro. Sì. E questo progetto nasce proprio dall'idea di capovolgere, ne abbiamo accennato, no? I canoni dell'allestimento museale. Quindi è anche una sorta di sovvertimento di quelli che sono spesso dei rigidi parametri che ci impediscono anche di capire, di entrare in un'opera d'arte.
Sì, esatto. Lì abbiamo realizzato sempre con Aldo Mozzini un'opera dove praticamente abbiamo all'inizio dovevamo realizzare due opere ben diverse, distinte, io artista ticinese e lui artista di Zurigo. Alla fine, discutendo, abbiamo detto ma perché non creiamo un'opera unica? Quindi abbiamo completamente rotto una parete centrale, abbiamo messo un enorme vetro e abbiamo mischiato le due opere, nel senso che ognuno poteva vedere, specchiandosi allo specchio, l'opera dell'altro artista, ma mischiate. E abbiamo preso a quel momento lì tutte le piante che non c'entrano nulla col Canton Ticino. Quindi abbiamo fatto una ricerca proprio sia storica che lavorando con dei giardinieri. Siamo andati nei boschi a prendere tutte queste piante che fino a 50, 100 anni fa non erano del nostro paesaggio. Se si pensa alle cartoline che c'erano anni fa, adesso è completamente invasa dalle palme, ma le palme non è una nostra pianta tipica. E quindi abbiamo riempito la sala di piante che non c'entrassero nulla col nostro contesto storico e mischiando però con degli oggetti, con delle strutture, delle qualsiasi oggetto che è andato a sparire. Quindi volevamo mischiare questo,
in estinzione,
esatto, queste cose locali. Quindi c'era una marca di una birra famosa, c'era tutte cose che non ci sono più, che però chi osservava diceva ah, ma ti ricordi c'era quello che... E c'è questa invasione invece delle piante, quindi è un po' come mischiare ancora il tutto per far ragionare su quello che perdiamo e quello che stiamo acquisendo.
Un brano musicale, poi se è d'accordo le propongo di rientrare in quel cerchio, nel cerchio di Panopticon, nel cerchio del fiore della vita, perché ci sono ancora due domande che le vorrei fare.
Certo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about to get it all off your chest. Ooh, I feel the tears and you're not alone. No. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you what you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall, I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low, I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they say? Anyway, we're so young, girl, and you know you don't have to be there, babe.
of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there. Scared, baby, don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Whoa.
Prima di tornare, come promesso, nel cerchio del fiore della vita, quindi l'ultima installazione di Oppi De Bernardo, volevo condividere con lei e col nostro pubblico dei messaggi. L'ultimo arrivato è questo: sono disabile, scrive questo ascoltatore. La bellezza della vita con tutte le sue difficoltà si apprezza in questa situazione di vita. Beh, grazie per condividere questo pensiero, e continua: come si elimina la morte nella nostra società, si elimina anche la disabilità, relegandola in spazi determinati, guardandola con pietismo. Per fortuna, scrive questo ascoltatore, ultimamente vedo lo sforzo a rivalutare questa situazione di vita. Spero di essere riuscita a passare quello che voglio dire. È difficile esprimersi in poche righe. Grazie. Grazie. Noi diciamo grazie.
Sì,
vuole commentare?
No, va benissimo, avrò modo di riflettere.
Ecco,
su
l'opera
sua...
spesso sono atti di coraggio, ma anche questi messaggi sono atti di grande coraggio.
Soprattutto questi, l'opera è una cosa effimera, questa invece
Mauro,
ti lascia...
Era Mauro che ha scritto.
Questa invece ti lascia dentro veramente qualcosa di molto molto profondo, quindi grazie mille. Grazie,
grazie di cuore Mauro. Un altro messaggio di Danilo, dice: Oppi lo conosco da quando eravamo bambini, quando poi ho visto che è diventato un artista ho capito che era proprio la sua strada. Complimenti per tutto quello che hai fatto, ti seguo sempre. Per le critiche solo benzina per il creativo inventore, ma va bene.
Ma
le critiche, cioè, danno ritmo anche, no?
Sì.
Una discussione come questa.
Se no la vita è piatta, va benissimo.
Infatti Patrizio scrive, dice... È lui che aveva scritto complimenti per cosa? Per la sua pseudo arte, va bene, però dice semplicemente: io non riconosco personalmente quella che è l'arte concettuale come espressione artistica, ma non è l'unico.
Non è facile. Come ho detto, do anche ragione a queste persone, perché comunque una pittura è immediata, si guarda l'opera, la pittura, e dà il messaggio. L'opera contemporanea è diversa, cioè è tutto totalmente diverso, bisogna fare uno sforzo per capire dietro cosa ci sta nel discorso. Poi una volta capito, magari ancora lì si dice non me ne frega niente.
Esatto.
E va benissimo,
esatto,
lo stesso.
Non ci si deve vergognare,
no,
se
anzi,
non è insensibilità, anzi ascolto alle proprie sensazioni, alle proprie percezioni.
Esatto, io carissimi amici, ma di una vita che mi prendono in giro quotidianamente sempre, ma ben venga, cioè è bellissimo questo.
Torniamo nel cerchio allora. Cerchio, ultima installazione a Piazza Manzoni a Lugano, Panopticon. Lo ricordiamo per chi si fosse sintonizzato ora, ispirato all'idea pirandelliana della scarpa come simbolo di identità e metafora del cammino di una persona. E mi viene in mente assieme a Pirandello, anche un vecchio proverbio degli indiani Apache che dicevano: ogni volta che vuoi giudicare qualcuno, cammina prima per 3 lune nei suoi mocassini. Quindi questo perché per gli indiani camminare nei propri mocassini significa prendersi anche la responsabilità della propria vita, cioè camminare nelle scarpe degli altri significa allo stesso modo assumersi la responsabilità della vita di qualcun altro.
Sì, avevo letto anch'io questo bellissimo scritto, bellissimo, sì. Sì, troppe volte noi ci lasciamo andare a facili giudizi, creando anche delle complicazioni verso la persona stessa che poi riceve questi giudizi, perché affossare e denigrare è molto semplice, ma capire è molto più difficile. Io ho potuto e ho la fortuna, ripeto, di lavorare con i ragazzi e di essere stato nelle carceri a poter lavorare con i detenuti, e ho capito che l'80% sono persone veramente sfortunate, che hanno avuto una vita assurda. E io stesso mi domandavo, ma se io fossi stato al loro posto, ma cioè io ero qua anch'io, è inevitabile. Quindi veramente sempre di più dovremmo fermarci e riflettere prima di additare qualcuno, di giudicare soprattutto, ma capire il motivo perché ha spinto questa persona ad arrivare fino a quel punto lì.
Quindi giudicare è molto facile, capire un po' più difficile, e aggiungo, essere empatici è molto più complicato.
Sì, molto, moltissimo.
Sì. Dunque, e questi sono un po' i pensieri, cioè finché si sta fuori è facile fraintendere anche le persone fuori dal cerchio, pensando ancora all'ultima installazione che verrà esportata, questa installazione, o no? Avevo sentito in Lombardia.
Sì, l'idea era di portarla a Milano, però tecnicamente ci sono veramente dei grossi problemi, sia a livello strutturale, sia a livello di politica italiana, sia, cioè... Vediamo, sarebbe un bel progetto soprattutto per i detenuti di Milano, che potranno vedere anche il loro lavoro a Milano.
Quindi abbiamo detto, finché si sta fuori, queste sono un po' le nostre conclusioni, i nostri messaggi, è facile fraintendere le persone soltanto, e rientriamo nel cerchio, soltanto da dentro, soltanto camminando, riprendendo il proverbio degli indiani Apache, tre lune con i loro moccassini, si possono capire i sentimenti, le emozioni, i comportamenti delle persone.
Sì, condividendo magari il loro dolore, il loro percorso, la loro vita. Solo così possiamo giudicare, ma capire, e magari dare un aiuto, anche solo una parola, che molte volte basta veramente una parola, un gesto che vuol dire veramente già tanto per queste persone.
Un'ascoltatrice ci scrive, dice: un vissuto molto doloroso, spesso mi chiedo se potessi essere ancora capace di rifare tutto ciò che ho fatto. Non so mai rispondermi, figuriamoci un estraneo.
È vero.
Proprio Machiavelli, anche Niccolò Machiavelli, scriveva che in generale le persone giudicano più con gli occhi che con l'intelligenza, e come tutti possono vedere, ma pochi capiscono quello che vedono.
Sì, purtroppo. Beh, è un po' la direzione della nostra civiltà, della nostra società, dove l'impatto visivo è prima su tutto, e quindi noi siamo portati veramente a giudicare esteriormente una persona senza capire realmente il proprio vissuto, i propri dolori, la propria vita.
Prossima installazione, Oppi De Bernardo?
Non so, adesso mi sto veramente dedicando al mio atelier, sto lavorando per dei progetti che avevo in mente da anni, mi sto gustando questo nuovo spazio dove è diventata casa atelier, e quindi al momento non puoi mai dire mai, però al momento sto veramente dedicandomi alle mie opere private, a me stesso.
Cosa possiamo augurarle? Buon lavoro?
Sì.
Buon cammino?
Buon lavoro va benissimo.
D'accordo, buone nuove partenze, non lo so.
Sì,
grazie Oppi De Bernardo, e grazie al nostro pubblico per la partecipazione,
sì,
è stata davvero bello.
Sì, grazie mille a tutti quelli che hanno scritto, e fa sempre molto piacere, grazie mille.
E Mille Voci torna lunedì, ci sarà con noi Nicola Colotti. Grazie, buona continuazione d'ascolto a tutti.